Linee d'ombra di Matteo Caccia.
L'ho raggiunto a casa sua, mi ha intrappolata contro una parete, a stento mi sono divincolata. Poco dopo, in bilico sul muretto di un trullo in campagna, non mi sono più trattenuta, mi ha baciata, l'ho baciato. Il tempo di tornare coi piedi per terra e le nostre mani erano ovunque, mentre provavamo a fare l'amore, appoggiati a un tavolo di fortuna. Storie di amanti e di adolescenti alla scoperta del sesso, in una puntata molto piccante che si intitola Love Line.
Rieccoci al nostro angolo della posta. Oggi leggiamo la letterina di Pamela da Moccio sul Cruscotto. Cara vagina, amo molto il mio fidanzato, ma proprio non riesco a raggiungere l'orgasmo. Da cosa può dipendere? Beh, vedi, cara amica, anche con pene avevo lo stesso problema e la soluzione fu semplicissima.
Sto per venire.
Non ci provare! Fai venire me prima.
Va bene, cavolo, non potevi dirmelo prima. Oddio, mi devo trattenere. Devo pensare a qualcosa di non eccitante. Sì, lo voglio.
E vai,
ce l'ho fatta. Ok, ora ti faccio venire. Sei venuta?
No.
Uffa. Ma insomma, che diavolo devo fare per farti venire?
Devi stimolarmi il clitoride, capito? Il clitoride!
Il clitoride?
Sì!
Ma pensate, chi l'avrebbe mai detto? Urca, se l'avessi saputo che bastava così poco, ma pensate...
Dal 2001 al 2008 è andato in onda un programma su MTV che per le persone della mia generazione, grosso modo, è stato un punto fermo. Si chiamava Love Line e parlava d'amore. C'era Camila Raznovic che lo conduceva, c'erano delle storie di giovani che arrivavano e raccontavano la propria. Poi c'era anche questo pezzettino qua, questa piccola rubrica, era un cartone animato che si chiamava Le avventure di Pene e Vagina, che è l'estratto che avete sentito in apertura, che era ideato da Fabrizio Biggio. Fabrizio Biggio è quell'attore, quel conduttore e autore soprattutto che insieme a Francesco Mandelli hanno dato vita ai Soliti Idioti, che era un altro programma di MTV più recente di grandissimo successo. Abbiamo aperto con questo estratto da Love Line perché la puntata di oggi si chiama Love Line, si intitola Love Line e parla di una storia, ecco ve lo dico subito, è molto una storia di confine che ha a che fare con la sessualità, l'avrete capito questa puntata, perché apriamo con la storia di una donna che non interverrà, di cui manteniamo l'anonimato perché la storia evidentemente compromettente, che mentre ha una relazione che sta per nascere e diventerà un matrimonio, ha anche una relazione fisica con un uomo da cui è molto attratta, ma nonostante tutto con cui non riesce a provare quello che vorrebbe provare. E poi andiamo invece a sentire la storia di una giovane donna che è la figlia del medico esperto di sesso negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'era un programma radiofonico che è durato anni, che si chiamava proprio Love Line, anche quello, e a un certo punto viene chiamato questo giovane uomo che si sta laureando in medicina per fare la parte esperta, cioè il conduttore, poi c'è bisogno dell'esperto. Ebbene, quell'uomo, il dottor Drew, diventerà il maggiore esperto di sesso. Immaginate di essere sua figlia? Ecco, tra poco capirete che cosa può succedere. Benvenuti a Linee d'Ombra. Quando l'ho visto scendere dalla macchina quella mattina di luglio, stentavo a credere che fosse davvero lui. Del ragazzo che conoscevo erano rimasti solo l'altezza e i capelli ricci. Lui mi ha fatto cenno di raggiungerlo. Ho attraversato la strada senza togliergli gli occhi di dosso. Era passato qualche mese dall'ultima volta in cui ci eravamo visti prima del suo trasferimento temporaneo a Roma. Lui aveva perso tanti chili. Io, da quella mattina, ho cominciato a perdere la testa. Ci eravamo conosciuti un paio di anni prima, a lavoro. Quattro chiacchiere e un caffè ogni volta che potevamo, preferibilmente da soli. Io avevo cominciato da poco una relazione in maniera seria. Avvertivo le sue attenzioni, ma le lasciavo scivolare via. Lui non mi è mai stato indifferente, mi affascinava. Ero attratta dal suo cervello, per nulla dal suo aspetto fisico. È andata avanti a chiacchiere e caffè fino alla sua partenza. Durante la sua assenza abbiamo continuato a sentirci. Dopo il suo ritorno i nostri caffè sono ripresi e sono diventati appuntamento fisso. Ogni volta in cui lui lavorava in centro e poteva prendersi una pausa, io lo raggiungevo. Eravamo amici, ci confidavamo. Siamo anche usciti assieme in gruppo. Lui diventava sempre più bello ed era perennemente a caccia. Piaceva, lo sapeva e ci giocava. Io lo trovavo sempre più attraente, ma ero fidanzata. Gli ho persino presentato la mia migliore amica, finendo col mordermi le mani dalla gelosia quando hanno iniziato a frequentarsi. La loro storia non è mai decollata e solo attraverso i racconti di lei ho cominciato a capire quanto lui fosse una frana nei rapporti di coppia. Quello è stato anche il periodo in cui il mio cervello e il mio corpo hanno cominciato ad andare ognuno per la propria strada. Perché se da una parte cominciavo a comprendere quanto lui fosse incapace di vivere una storia d'amore, dall'altra, ogni volta che lo vedevo e passavamo del tempo assieme, nel mio corpo era fuoco ovunque. Soprattutto là. Pochi minuti dopo eravamo col cellulare in mano a scrivercelo, come due adolescenti. Io col tempo ero sempre più confusa. Da una parte il mio fidanzamento che andava avanti, con tanto di convivenza all'orizzonte, dall'altra lui. Ci piacevamo, la cosa era chiara a entrambi, e per me lui stava diventando un problema bello grosso. Finché un giorno, era di nuovo estate, ho deciso che era arrivato il momento di mettere un punto a quella situazione e chiarirmi le idee una volta per tutte. L'unico modo per farlo era togliergli i vestiti. L'ho raggiunto a casa sua, mi ha intrappolata contro una parete, a stento mi sono divincolata. Poco dopo, in bilico sul muretto di un trullo in campagna, non mi sono più trattenuta. Mi ha baciata, l'ho baciato. Il tempo di tornare coi piedi per terra e le nostre mani erano ovunque, mentre provavamo a fare l'amore appoggiati a un tavolo di fortuna. Dopo i primissimi minuti adrenalinici, però, mi sono accorta che non sentivo nulla. Tutta l'eccitazione che mi annebbiava il cervello durante le nostre chiacchierate era sparita. L'ho stoppato, si è fermato. Ha provato a convincermi a restare. Ci siamo salutati e sono andata via. Oh, the sinking spell. Caught her tiny heels. Pinned the notice to posts. And then crawled in my mouth. There is a feeling I buried in my brow. I have no reason to run. I see no reason. Are you with me now? It's not unfathomable. It's not unusual, baby, to feel a shadow in kind. There is a feeling I love. Quella prima disastrosa volta ha avuto solo il tragico effetto di moltiplicare il mio desiderio di lui. Nel tempo ci sono stati altri incontri, baci, pochissimi rapporti completi. Ogni volta quel fuoco che sentivo quando parlavamo svaniva proprio mentre lo facevamo. Mi piacevano il sapore e l'odore della sua pelle, mi piacevano i suoi baci, ma non era abbastanza. Nonostante ciò, più i giorni passavano, più io mi struggevo. Lui invece aveva tempo e testa per incontrare quella che ha definito la donna della sua vita. Fidanzarcisi e rompere subito dopo per riprendere poi a flirtare con altre ragazze. Per me non è mai stata solo una questione di sesso. Lo cercavo per fare l'amore. Volevo legarlo a me. Volevo che anche lui perdesse il controllo e la testa per me. E pensavo che il rapporto sessuale fosse l'unico modo per raggiungere il mio scopo. Ho sofferto molto quando alla sua domanda «Sei mia?» ho dovuto rispondere «Lo sai che non posso». Poco dopo, quello stesso pomeriggio, mi sono ritrovata a chiedergli cosa ne sarebbe stato di noi. Io non ho mai raggiunto l'orgasmo con lui. Mai. Nemmeno quando ci siamo chiusi nella villa in campagna apposta per stare insieme. La fine ufficiale di questa non storia è cominciata una sera piovosa d'autunno in cui lui mi ha scritto «Non ho la testa per parlare di queste cose», vale a dire non voleva sentirmi confessare i miei sentimenti. E io mi sono ritrovata a pezzi, svuotata. Mi sono ritirata a leccarmi le ferite e a capire cosa fare della mia vita che stavo per buttare all'aria. Il seguito di questa non storia è fatto di dolore, di una lunga analisi del mio vissuto, delle questioni irrisolte con me stessa e di tutti i significati che ho attribuito a quel ragazzo coi capelli ricci messi nero su bianco negli appunti di uno psicologo. Come è ovvio che sia, io e lui ci siamo allontanati, anche se per lavoro e per amicizia in comune continuiamo ancora a sentirci di tanto in tanto. Ho sempre pensato che la nostra non storia fosse rimasta un segreto tra noi, almeno fino a quando uno tra gli amici comuni ci ha tenuto il giorno del mio matrimonio a mettermi in guardia sui possibili colpi di scena in stile cinematografico a opera del mio bel ricciolone. Ovviamente non è accaduto nulla. La fine reale e definitiva di questa non storia però non c'è. Quegli orgasmi persi me li sono ripresi tutti da sola negli anni. Come vi dicevo in apertura, purtroppo l'ascoltatrice autrice di questa storia non ha voluto intervenire, possiamo anche immaginare il motivo. Tra l'altro, questo lo diciamo apertamente a tutti quelli che magari si bloccano, si fermano perché le loro storie sarebbero compromettenti per la loro vita. Ecco, sappiate che noi ovviamente garantiamo l'anonimato e se non volete intervenire potete non farlo, perché ci rendiamo conto che in alcuni casi quelle storie rimangono nella penna. Adesso nella penna è un po' aulico come modo, rimangono nel computer, nella tastiera del computer. Se però avete voglia, so che è un processo liberatorio questo, quindi se avete voglia di provare a farlo, sappiate che ci trovate qui e vi chiameremo tutti così per convenzione Paolo, così come il nostro Paolo Corleoni. Paolo e Paola saranno i nomi che useremo per quelli che non vogliono intervenire perché la loro storia è troppo calda o troppo recente o troppo compromettente. Linee d'ombra, @radio24.it. Sappiamo che può essere catartico e di solito queste storie sono piene di cose, anche se ogni tanto ci scrivono vabbè, ma quelle cose lì sono cose che succedono moltissimo, e proprio questo è il motivo per cui le raccontiamo, perché sono storie di confine, sono storie di linee d'ombra che molti di noi frequentano ma che rimangono totalmente nell'ombra. Quindi ripeto, linee d'ombra @radio24.it. quindi, visto che la nostra autrice non ha voluto intervenire, la salutiamo comunque e la ringraziamo, chiudiamo questa prima parte del programma leggendovi un passaggio di un libro molto interessante, che è un libro che è una raccolta di storie, è una raccolta di storie vere ovviamente, nate da una serie di interviste che gli autori di questo libro, che si chiama Ragazzi Chimici, Confessioni di Chemsex, gli autori sono Angela Infante e Andrea Mauri, sono appunto, vi dicevo, delle interviste incentrate sul concetto di chemsex, che non è chiarissimo, non lo era nemmeno per noi, e quindi lo rispiego anche per voi. Il chemsex è l'uso di droghe per migliorare le prestazioni sessuali, che è un fenomeno che è sempre più diffuso ovunque nel mondo, soprattutto in ambito omosessuale, cioè, statisticamente è così. È uno spaccato di ciò che è il chemsex oggi in Italia arriva proprio da queste storie. Ragazzi Chimici, Confessioni di Chemsex. Il sole è forte dalla finestra e le lenzuola sono inumidite dall'afa che aggredisce il cortile. Angelo socchiude gli occhi. La prima immagine che gli appare è il paesaggio indiano in cui si era rifugiato dopo la rottura con Carlo. Quel viaggio sognato a lungo. Il regalo al ritorno fu un tizio conosciuto in chat. La fotografia del profilo gli comunicava qualcosa. Occhi verdi in primo piano fissi sull'obiettivo, ma talmente densi da travalicare il confine della rete virtuale e appiccicarsi addosso. Era quel verde speciale a creare la magia, un verde solitario, messaggero di lande desolate che macchiavano l'anima. Angelo ne rimase ipnotizzato al punto di non rendersi conto di avere risposto al ciao del ragazzo, sino a quando sentì squillare il messaggio di ritorno. Il primo incontro fu sesso spinto, porno e droga. Il ragazzo insegnò ad Angelo a mescolare più sostanze e si vantò delle sue prodezze in altri parti. Angelo ne era affascinato e si pentì di non avere scattato delle foto dei loro incontri e degli occhi verdi di quel ragazzo, cangianti in base alle sostanze di cui si facevano. Al secondo appuntamento a casa, il ragazzo della chat si meritava di più dei porno e quella sera Angelo di testa sua mise della musica. Lo aveva già sperimentato, la musica lo aiutava a sballarsi meglio e ad allontanare le paranoie. Musica e baci, l'altro grande stravolgimento delle regole, mai fatto prima. Adesso, al sicuro della sua camera da letto, Angelo sorride al ricordo dell'espressione stupita del ragazzo, colto alla sprovvista da questo impeto sconosciuto e inconsueto, il bacio. Di solito la regola era abbassarsi i pantaloni appena ci si sentiva fatti, senza tanti convenevoli. Che c'entrava il bacio quella sera? Che cosa nascondeva? Angelo non si preoccupò di rompere lo schema degli incontri di chemsex e abbracciò il ragazzo. Qualcosa di più dirompente dell'ecstasy, del mefedrone, della basata o della tina provocò una reazione chimica tra i due. Senza rifletterci, il ragazzo si assestò al calore del compagno strambo e si sentì a casa. Percepì il benessere dell'altro da piccole vibrazioni della pelle e delle labbra, percezioni che non si erano ancora perse negli spasmi della droga.
Yeah.
dicevo in apertura, è un piccolo estratto da questo libro che si intitola Ragazzi Chimici, confessione di chemsex. L'hanno scritto Angela Infante e Andrea Mauri, è pubblicato da Ensemble, e racconta proprio le storie di come i giovani, ho detto giovani ma non è così, non solo i giovani ovviamente, utilizzano delle droghe per migliorare le proprie prestazioni sessuali, e in questo stralcio di racconto si percepisce come poi in realtà tutte le droghe non diano quell'effetto, dico una cosa banale, ma è così dalla storia, che non ti regalino quell'effetto che può arrivare invece da un abbraccio sincero, onesto, da un bacio che racconta qualcosa di più della parte solamente sessuale e fisica. Ve lo ricordo, Chemsex, Ragazzi Chimici. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in questa puntata che si intitola Love Line.
Linee d'ombra.
Avevo 8 anni, ero seduta sul sedile posteriore del SUV mentre mia madre alla guida mi portava agli allenamenti di pattinaggio sul ghiaccio. All'improvviso mi disse: quando perderai la verginità, tuo padre lo dirà in radio. Ecco, inizia così il racconto di Paulina Pinsky. Paulina è la figlia del dottor Drew, un medico diventato famoso in America per aver condotto per 30 anni il programma radiofonico Love Line e altri programmi televisivi nei quali dava consigli sul sesso e sulle tossicodipendenze. Crescere con un padre che sa tutto di sesso e di droghe per lei è stato molto difficile. In questa puntata, che si intitola proprio Love Line, la prossima storia è la sua. Noi l'abbiamo letta su Narrativli, in un racconto molto lungo e intimo, firmato da lei, che si intitola Come imparare a conoscere il sesso quando tuo padre, famoso per i suoi consigli sul sesso, non ti insegna nulla. State con noi. Ho imparato da giovane che se avessi mai fatto qualcosa di sbagliato, come ad esempio fare sesso, sarei stata beccata e svergognata di fronte all'intera nazione. La mamma mi aveva ammonita che l'America intera mi stava tenendo d'occhio. Ora so che non esiste un universo in cui mio padre avrebbe davvero annunciato alla radio che avevo perso la verginità. Ma il commento di mia madre aveva messo allerta i neuroni nel mio cervello di 8 anni, condizionando i miei pensieri e i miei comportamenti futuri. Quella frase, quando perderai la verginità, tuo padre lo dirà in radio, è diventata il mio mantra e mi ha colpita nel modo in cui immagino la religione fa con le persone normali. In qualità di co-conduttore di Love Line, il dottor Drew Pinsky, internista e specialista in tossicodipendenze, ha dato consigli sul sesso dai microfoni di radio KROQ-FM per più di 30 anni e per 4 anni su MTV. Poi, nel programma Celebrity Rehab, si sedeva di fronte a personaggi famosi tossicodipendenti e con le gambe incrociate, le mani giunte, i capelli grigi ben pettinati e un'espressione preoccupata dietro gli occhiali della montatura metallica, chiedeva loro: sei stato abusato da bambino? Questa è la sigla di Love Line. Love Line iniziò nel 1983, quando un amico di un amico chiese a mio padre, allora 24enne e studente di medicina del 4° anno, se voleva partecipare a un nuovo programma radiofonico a tarda notte. Avevano bisogno di un dottore. La gente continuava a chiamare per fare domande di natura medica e il conduttore non aveva le competenze adeguate. È così che, con i suoi libri di medicina al seguito, mio padre si è ritrovato a rispondere a domande sul sesso, scoprendo ben presto che il pubblico americano era decisamente poco istruito in materia. Internet, come lo conosciamo oggi, non esisteva ancora. Non si poteva semplicemente digitare fino a quante volte ci si può masturbare al giorno in una barra di ricerca. Bisognava chiamare, aspettare il proprio turno e sperare di riuscire a parlare con lui, con il dottor Drew. Ho sentito Love Line alla radio per la prima volta quando avevo 16 anni. Prima di allora non avevo quasi mai sentito mio padre parlare di sesso. Contrariamente a quanto pensava la maggior parte delle persone, mio padre non parlava di sesso a tavola in casa. Ricordo solo una volta, io ero in quinta elementare, mio padre tentò di iniziare il discorso. Non ricordo i dettagli, soprattutto perché mi sono tappata le orecchie e ho urlato a squarciagola: «A scuola ce l'hanno già detto!» Un'altra volta ho trovato un preservativo al gusto di banana nel cassetto della scrivania di mia madre. L'ho preso e le ho chiesto: cos'è questo? Ha un odore strano. Mia madre lo estrasse dalla confezione e mi mostrò come applicare un preservativo su una penna sfera. Sono grata che mia madre mi abbia fornito una conoscenza tecnica così precisa, ma il messaggio generale che ho ricevuto da bambina era che fare sesso mi avrebbe macchiata, irreparabilmente. Nonostante il mio attaccamento al mito della verginità e alla logica contorta che ha influenzato la mia infanzia, mi sono sempre sentita molto incline al sesso. Il primo bacio l'ho dato all'asilo. Poi ci sono stati fidanzati, tanti. Uno di questi, Ted, mi lasciò dopo un anno e mezzo perché non gli permettevo di toccarmi. All'età di 14 anni non ero neanche lontanamente pronta per esplorare ciò che c'era al di sotto della cintura. Ogni tanto capitava che il ragazzo che mi piaceva ascoltasse mio padre alla radio. Più di una volta mi sono sentita chiedere: allora è vero che tuo padre è il medico del sesso? Io ho sempre riso forte, troppo forte e troppo imbarazzata per quella domanda. E ogni volta rispondevo: ah, sì, credo, voglio dire sì. Sembrava che cercassero di capire quanto ne sapessi io sul sesso. Ma davvero non ne sapevo nulla, tranne come mettere un preservativo al gusto di banana su una penna. Quando ho fatto sesso per la prima volta a 16 anni, ho mantenuto il segreto nel modo in cui avrei dovuto mantenere integro il mio imene. La mia paranoia non era diminuita nel tempo, ero fermamente convinta che se qualcuno avesse scoperto che avevo perso la verginità, avrei rovinato la reputazione di mio padre. Il mio fidanzato del liceo era un giocatore di football e io una cheerleader. In un fugace momento di onestà, entrambi ci siamo confessati reciprocamente le nostre tendenze autolesionistiche. Io ero bulimica e lui si infliggeva dei tagli sulle braccia. E questo ha cementato il nostro amore e la nostra fiducia reciproca. Dopo un anno intero, ero pronta a donarmi completamente a lui. Ogni giorno gli tenevo la mano e pensavo all'odore della sua pelle. Ogni giorno mi avvicinavo al sesso senza rendermene conto. Per entrambi era un tabù. Lui non avrebbe potuto avere rapporti perché era musulmano e io non potevo a causa della mia paura di rovinare la carriera di mio padre. Abbiamo deciso che negli anni a seguire mi sarei convertita all'Islam e l'avrei sposato. Convertirmi all'Islam e perdere la verginità mi sembravano due scelte di uguale peso e a 16 anni mi sentivo pronta a prendere quel tipo di decisioni. Così una sera mi sono sdraiata nuda sulla moquette della mia cameretta da ragazzina. Completamente nudo, lui si inginocchiò davanti a me, indossando solo un preservativo. Ho trattenuto il respiro. Lui è entrato. Nessuna umidità, solo lattice sulla pelle asciutta. Il rumore del preservativo che si è strappato ci ha fermati. Siamo saliti in macchina e siamo andati a cercare una pillola del giorno dopo. Anche se non avevo il ciclo da anni a causa della mia dieta restrittiva e del mio rigoroso allenamento, la remota possibilità di una gravidanza adolescenziale per me era terrificante. Dopo quella notte ci abbiamo riprovato e abbiamo fatto sesso ogni giorno. Il sesso diventava un sostituto del pasto e anche un allenamento. E non ho potuto fare a meno di pensare non è questione di non farlo, è questione di non essere scoperti. Quando ho lasciato Pasadena in California per andare al college a New York, avevo paura che la gente riconoscesse il mio cognome e dicesse pubblicamente che bevevo anche se ero minorenne, che indossavo gonne corte e che avevo molti ragazzi. Ma ho capito rapidamente che a nessuno importava di me, né di mio padre. Sentendomi improvvisamente libera e sconosciuta, ho sperimentato una nuova versione di me stessa, lontana da Los Angeles e dalla casa in cui ero cresciuta. Mi sono tinta i capelli di verde, ho fatto altri buchi alle orecchie, ho iniziato a bere molto e a fare uso di droghe. Il mio palese disprezzo per i miei veri desideri, cioè essere amata, sentirmi integra, sentirmi degna, coincise con la consapevolezza che ero bulimica. Ho fatto sesso sfrenato per sentirmi viva, desiderata.
I felt a lot of pressure to be perfect. Obviously my dad has an image of being a healer and being there for a lot of people who are suffering, and so I felt a lot of pressure to be perfect.
La notte del mio 25esimo compleanno ho avuto un rapporto a tre con un uomo e un'altra donna. La mattina dopo mi sono svegliata accanto a loro. Avevo una forte emicrania e non avevo l'antidolorifico. La ragazza è uscita per cercare un po' di erba da fumare che mi avrebbe aiutata. Il ragazzo mi ha tenuto tra le braccia. Pronto?
Ciao Paolina.
Io sono in bagno, sto vomitando per il mal di testa. E vedo che al telefono mi sta chiamando papà. Ciao papà, scusa, stai bene? Mi chiede. Cosa sta succedendo? Vomito il cervello, gli dico, ho l'emicrania. Mi spiace, mi dice lui. Beh, volevo solo chiamarti e augurarti un buon compleanno e dirti che ti amo. Ti amo anch'io, papà. Riattacco, poi vomito ancora una volta. C'è un abisso invisibile tra chi sono e chi ero. Il mio io di 16 anni rabbrividirebbe alla vista di ciò che sono adesso. Droghe, alcol e sesso. E tutti e tre contemporaneamente. Parlare con i miei genitori di qualsiasi cosa relativa al sesso mi fa rabbrividire. Nella mia testa c'è ancora un megafono che urla: sei una ragazza molto cattiva. So di non essere cattiva, ma quando si tratta di papà, non posso ancora fare a meno di pensare: non è questione di non farlo, è questione di non essere scoperti. Questa storia che appunto abbiamo accorciato perché è una di quei long form che Narratively propone, che non terrebbero, probabilmente non basterebbe un'intera puntata, l'abbiamo letta appunto su questo magazine pieno di storie, e racconta la storia, devo dire, abbastanza stupefacente per certi versi e invece abbastanza prevedibile per altri. Cioè la storia di Paolina, la figlia di questo medico esperto di sesso che in tutta l'America conoscono come il medico del sesso, e tu in realtà con tuo padre non ci hai mai parlato, e la tua linea d'ombra è non farlo, ma non essere scoperto. Questa è la storia di Paolina, e che trovate, vi ricordo, su Narratively se avete voglia di cercarla. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui, ma andiamo in Iran a raccontare la storia di Raffaele Favero.
Il momento migliore per piantare un albero è 20 anni fa. Il secondo momento migliore è adesso. Confucio.
Sono Roberta Pellegatta e ogni settimana, più che dei fiori, vi porto dai fiori, da cui tutto nasce, perfino la nostra serenità. Fate la prova con Il Giardino Segreto ogni domenica alle 15.30 su Radio 24 oppure in podcast. Vi aspetto in giardino.
Linee d'ombra.
In questo passaggio della nostra storia seriale mi sembra un pochettino di rileggere, anche se in tempi diversi e in luoghi soprattutto e condizioni diverse, le lettere di Antonio Cocco, che scriveva a casa al padre, ve lo ricordate, no? Ci ha tenuto compagnia per diversi mesi, il giovane veneziano che era scappato, era andato in Francia, arruolato nella legione straniera e voleva tornare a casa, ma soprattutto chiedeva soldi al papà. Ecco, Raffaele Favero, che non è un legionario, è semplicemente partito da Milano negli anni 60 alla volta dell'Oriente, che è una cosa che accadeva moltissimo in quegli anni. Moltissimi giovani mollavano tutto, prendevano una macchina, una due cavalli, una Dian, quale che sia, e partivano. È esattamente la storia di Raffaele Favero. Però a un certo punto, a metà strada, ha un problema con la macchina, deve andare e tornare, deve cercare i documenti, insomma è piuttosto rocambolesco il suo viaggio per arrivare a Kabul, e l'intoppo accade in Iran, e quindi scrive a casa, e queste lettere, che sono inframmezzate dalla voce della sorella, ci fanno capire sia la versione sua là, che ha una marea di problemi anche di salute in qualche modo, sia la versione della famiglia, che a casa tranquilla e si vede recapitare queste lettere.
Leggevamo insieme, mi ricordo.
Sì, era un evento. Ah, scritto Raffaele. Allora, in genere erano indirizzate a mio padre, perché mio padre era un carattere completamente diverso da mia mamma, insomma un rapporto col figlio diverso. Però sì, tutti insieme, sempre. Anche quando arrivava per me, la leggevamo insieme. Sì, sì.
Kabul, novembre. Cari genitori, finalmente sono arrivato a Kabul, Afghanistan. Avete ricevuto la mia lettera da Teheran? Dopo Teheran il mio viaggio è stato molto difficile, poiché nel mezzo del deserto iraniano la macchina si rompe, i due giunti cardanici anteriori. E nei paesi vicini non c'è meccanico capace di aggiustarla. Bisognerebbe trainarla fino a Teheran, dove forse potrebbero aggiustarla, ma troppi soldi. Decisi quindi di abbandonare la macchina.
Io credo che lui è partito con questa Dian la prima volta, scassatissima, rossa, mi sembra di ricordare, e dopo, da casa nostra, credo che dovesse andare a prendere questi amici che partivano con lui.
Io, Carlo, Sabina andammo in treno e bus al confine, ma la polizia non mi lasciò passare perché sul passaporto c'era scritto che devo uscire con la macchina oppure avere il certificato che l'auto rimane in Persia. Così Carlo e Sabina continuano il viaggio ed io sono costretto a tornare a Damghan e poi a Mashhad, e lì di ufficio in ufficio. In Iran l'organizzazione di polizia, dogana e simili burocrazie sono una cosa veramente incredibile. Pensate che per scrivere sul mio passaporto che volevo abbandonare l'auto, non potevo venderla perché avrei dovuto pagare una tassa esorbitante, più del prezzo dell'auto, mi mandavano da un ufficio all'altro, 800 chilometri, come se niente fosse, come se ti mandassero da Milano a Copenaghen e poi a Parigi e di nuovo a Milano, per un foglio di carta. Poveretti, non hanno telefono e il telegrafo è sempre rotto per le bufere nel deserto. Dopo 10 giorni di treno, bus, uffici, finalmente l'ufficio dogane di Mashhad mi rilascia il certificato sul quale è scritto che posso lasciare l'auto in Iran e quando torno, se ho i soldi per aggiustarla, posso riprenderla. Veramente ho passato dei giorni terribili in Persia. Ho perso gli amici, la macchina e correndo da Teheran a Mashhad, avanti e indietro, ho speso quasi tutti i soldi. Così, in autostop, solo, al freddo, sono riuscito ad arrivare a Kabul. Cari genitori, adesso più che mai ho bisogno del vostro aiuto. Ho in tasca solo $1, fa freddo e ho mal di stomaco e di pancia bestiale. La dissenteria non passa mai, non mangio quasi più niente.
Io mi incazzavo ogni volta, cioè davvero detto che insomma ci faceva star male sempre tutti, per un bel po', finché non superavi l'arrivo della lettera. Quindi dicevo, ma che cavoli, ma ci deve dire queste robe quando arrivavano, nel senso.
Se avete già mandato dei soldi, li cercherò all'American Express. Se non li avete ancora mandati, mettete un biglietto da $100 in una lettera pacchetto e mandate via aerea raccomandata espresso. Scrivetemi qualcosa, io aspetto qui vostre notizie e spiegazioni per ritirare dei soldi. È l'ultima volta che vi chiedo soldi, perché poi vado in Nepal e torno in Italia. Vi voglio sempre bene. Aspetto a Kabul la vostra lettera. Siate veloci. Raffaele.
Viveva assolutamente di sotterfugi, ogni tanto chiedeva soldi ai genitori, ma erano piccolissime cifre, insomma, se parlavamo tutte le volte di $100, sì. $100 per lui era una cifra grande, perché non spendeva niente per dormire, perché viveva nei tuguri più terribili, si faceva ospitare da amici che gli davano, non dico una branda, ma uno spazio, ecco, per accoccolarsi da qualche parte. In questo modo lui in qualche modo sopravviveva, però era un modo di vivere molto, ma molto, ma molto particolare, ecco. It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Till you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. When you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more, less, less is more. But if less is more, how you keeping score? For every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely.
Insomma, continua il viaggio di Raffaele. Avete sentito anche sua sorella, che ci dà la versione milanese, casalinga, di quello che succedeva. Per cui insomma, c'era una forma di richiesta pietistica da parte sua. Sono qua, sto male, ho mal di pancia, fa freddo, c'ho pochi soldi. E giustamente loro a casa dicevano: sì, ho capito, vero? Non è che puoi scriverci e farci star male tutti perché stai male tu. Però il suo racconto continua. È incredibile questa cosa che lo fanno viaggiare di 800 km in 800 km per cercare dei documenti per lasciare la macchina in quel paese. Non so come sia oggi, ma sicuramente sembra veramente qualcosa di pazzesco. Grazie a Giulia Valli e a Sara Sartori che hanno raccolto e raccontano questa storia. Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma: la splendida redazione di Linea d'Ombra, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Mauro Pescio. Ora la linea al GR, l'appuntamento invece con noi è domani, sempre alle 15, ma anche all'alba, ricordiamolo, per quelli che ci ascoltano alle 5 del mattino, per raccontare storia, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!